Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera voglio maggiormente condividere alcune cose che stiamo vedendo e imparando. Abbiamo fatto il campo dei giovani ed è stato utile per noi di imparare le cose. E ho pensato di condividere alcune cose che abbiamo imparato con voi, e questo è utile per chi è un genitore, chi potrebbe diventare genitori, o chi è mai stato genitori, o chi potrebbe conoscere genitori. Allora, se non sei in quelle categorie, non ha niente a che fare con te questo insegnamento. Quindi chi è genitore, chi potrebbe diventare genitore, chi è mai stato genitore o chi almeno conosce i genitori. Gli altri non è utile questo insegnamento. Manuel, tu c'entri in quelle categorie? Sì?
Sì.
In varie di quelle categorie, almeno due. Sì? Anche te, Alice? Hai certo. Potresti diventare, e tu già conosci dei genitori, no? Anche in casa tua. Ok, allora, cosa dice il comandamento più chiaro, più specifico nella Bibbia sul ruolo dei genitori? Conosciamo tutti qual è? Efesini 6, 4, indirizzato ai padri, perché come capofamiglia hanno la responsabilità principale, ma comprende le mamme. E voi padre, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Abbiamo guardato questo brano varie volte negli anni e non sto qui ad andare a fondo, ma se ricordate, allevateli nella disciplina, nell'ammonizione del Signore, comprende quasi tutto. Comprende preparare in modo solido il figlio o figlia in ogni campo della vita, morale, intellettuale, rapportale, spirituale, fisico, pratico, in modo che quel figlio sarà un adulto maturo in ogni campo della vita. È pronto per la vita. Vuol dire essere pronto a autogestirsi. Quanto è importante per un adulto di poter autogestirsi e fare quello che serve anche se nessuno è lì a dirgli di farlo. Uff. Pronto a lavorare e lavorare bene, non solo quando c'è il dottore, ma no, si mette a fare e va avanti e lavora bene, sia in casa che fuori. È importantissimo. Pronto a vivere bene i rapporti, saper vivere bene i rapporti, che è un campo ampio, pronto a curare una famiglia, che è il piano di Dio per la grande maggioranza delle persone, anche se tanti non si sposano, ma non perché non è il piano di Dio. Pronto ad avere vera saggezza nel prendere le decisioni, piccole e grandi. Non si inizia a 18 anni ad insegnare quello. Devi iniziare già a 5-6 anni. Vuol dire avere autodisciplina, vuol dire avere iniziativa. Di non solo aspettare che qualcuno gli chiede, ma vede lui. Maturo vuol dire avere perseveranza. Se inizi una cosa, la porta a compimento. Se prendi un impegno, senza ricordi, che si ricorda e lo fa. Sì, sì, posso fare. E poi, oh, scusa, ho dimenticato. Questo è un problema. Perché a quel punto, scusami, se tu hai bisogno, potresti fare, sì, 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 posso fare io. Ok. Ah, tu ci conti, giusto? Arriva quel giorno, ok, senti, adesso me lo dai perché sono... Ah, sai, cioè, ho dimenticato, mi dispiace tanto. Come hai dimenticato? Perché ti rovina. Ci tenevi, ci serviva quello. Ma sei sicuro che posso? Sì, 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 posso fare, non preoccuparti. E la persona dimentica. Non è amore quello. Non è amore. È un problema grande. Allora, un figlio è proprio bravo a dire, no, io ho detto di fare, devo fare. Cioè, questo è un esempio. Tutto questo c'entra con allevare questo figlio, questi figli, nella disciplina, nella ammonizione del Signore. È molto di più, ma queste sono cose basilari. Allora, alcuni principi. Non è automatico che un figlio diventi così. Non viene facilmente e non viene, ricordate questo, non viene con l'età. Non viene con l'età. Non so come posso dire in modo più chiaro. La maggioranza degli adulti che hanno 30 anni, 40 anni, non sono così. Quindi una delle menzogne più comuni che ho sentito da centinaia di genitori è ma il piccolo crescerà. Quasi credendo che magicamente il figlio maturerà. Non succede. Io lavoro con persone. È rara la persona adulta, 30 anni, 40 anni, che è veramente matura, o 60 anni. Quei campi che ho appena elencato, è rara trovare chi è veramente messa bene in tutti quei campi. Quindi non succede. Non è che, boom, pubertà, boom, si diventa matura. No, non succede. Non succede. Non succede a 18 anni. Non succede, ma dai, è piccolo. No, non succede. Allora, se tu hai un bambino di 10 anni, magari abita in città, non importa, e lui vuole imparare lo skateboard, avrà diligenza, è l'estate, è libero, e lui ci tiene a diventare bravo sul skateboard, sai, fare i salti, tutto quello che si può fare. Lui lavorerà ore al giorno? O i genitori avranno, dai, vai fuori Tommaso, vai fuori. O lui per conto suo non vede l'ora. Sì, ma quello non è maturità. Quello è per soddisfare la carne e non si trasferisce quel tipo di impegno automaticamente al lavoro. No, magari, magari. Quindi il fatto che un figlio sia molto diligente in quello che gli piace non vuol dire che sarà diligente in quello che non gli piace. Allora, è importante capire, no, Dio ha dato a noi questa responsabilità, questo privilegio. Che è più grande, che cosa è più grande che formare la vita e formarlo bene? Parliamo di un capolavoro. Quindi il comandamento è allevate i vostri figli. Allevare vuol dire preparare nella disciplina, nella ammonizione del Signore. Allora, prima di tutto dobbiamo capire alcune cose della nostra mentalità. Noi entriamo nella salvezza portando con noi tanti pensieri non coscienti. Sono solo come vediamo la vita. Non sono, allora, questo, no, è solo come pensiamo. E non spariscono da soli. Non spariscono. Li porti avanti per anni. Il problema è che molto spesso i pensieri che portiamo dentro non sono giusti davanti a Dio. Ma visto che non li valutiamo, sono solo il modo che vediamo la vita, ok? Non valutiamo se è giusto o sbagliato, e solo facciamo così. E quindi facendo così facciamo tante cose in modo molto sbagliato, che è come dare veleno al figlio, lo cresce male perché non abbiamo mai scelto. Non abbiamo scelto, abbiamo solo fatto senza neanche renderci conto di quello che stiamo facendo. E quindi dobbiamo pensare, valutare, leggere, ma in che campo questo si applica? Dobbiamo chiedere, senti, cosa vedi tu? Cosa vedi tu? Anche non solo come cresco i figli, nella mia vita, come marito, come moglie, come quello che è, ma parlando stasera di genitori, cosa vedi tu nei nostri figli che hanno un anno, 3 anni, 8 anni, 12 anni, 15 anni? Chiedere altri, perché siamo ciechi. Scusami, siamo ciechi per forza? Ho sempre fatto così, neanche mi rendo conto quello che sto facendo. vorrei dare alcuni esempi di campi stasera. Questo è un insegnamento più pratico. Però una cosa, io posso leggere questo e dire, aia, io non sono tanto maturo in questo o quello. Cioè io posso sentire qualcosa e dire, ma io sono grande, ma io manco in questo. Benissimo, buono riconoscere. È più difficile da grande, però con l'aiuto di Dio posso cambiare il mio carattere da grande. Quindi non è detto che noi siamo tutti arrivati in tutte queste cose, ma sono cose importantissime da trasmettere ai figli. Allora, campo numero uno. Non c'è ordine di importanza. Insegnare ai figli ad autogestirsi. Un traguardo, allora, sarebbe di sapere come autogestire, con responsabilità, certamente, il tempo. Programmare il giorno. Perché se uno non sa autogestirsi, come sarà la sua vita? Da grande. Arrivano scadenze, cose che devono essere fatte, e se uno non sa autogestirsi bene, come andrà la vita? Sarà bravo sul skateboard, ma mancherà da mangiare. No, sarà un disastro. Una vita stressata. Una vita stressata, perché il marito torna a casa e la moglie dice, guarda, abbiamo ricevuto oggi questa lettera raccomandata dicendo questo o quell'altro. Ma abbiamo dimenticato, tu hai dimenticato, ah no, sei tu che dovevi ricordare, ma no, ma tocca. Cioè, perché si dimenticano cose, così vanno male, ho dimenticato la revisione della macchina, mi hanno fermato, mi hanno dato una multa, oppure abbiamo dimenticato di pagare l'assicurazione, mi ha bloccato, senti, vieni a prendermi perché non posso guidare la macchina. Cioè è un disastro. Quindi, autogestirsi è importantissimo. Allora, un problema. È più facile dire ai figli cosa fare o aiutare loro ad autogestirsi? Cosa è più facile? È mille volte più facile solo dire. Però se noi solo diciamo, perché è la cosa più facile, non imparano loro. Cioè, immaginate una casa, una famiglia, e arriva il bambino, e la mamma dice, papà dice, senti, vai a fare questo. Lui va a fare, torna e dice, ok, l'ho fatto, adesso cosa vuoi che faccia? E adesso fai questo. Lui fa, col buon cuore, e lui lavora così. Allora, se ha 3 anni è un discorso, ma se ha 8 anni, quello è buono o male? Stravolontaroso. È male. È malissimo. Perché è male? Perché è male? Tutto quello che gli chiede lui fa con buon cuore, fa il suo meglio, torna e subito dice adesso cosa vuoi che faccia? Perché non va bene questo? Genitori, perché no?
Non pensa, non si organizza, non ha autodisciplina.
Non pensa lui. Se tu lo spieghi, lo dici, lo fa ben volentieri, ma non è che prende iniziativa. Potrebbe passare 10 cose che sono evidenti che servono fare, ma non entra mica in testa di pensarci lui. Lui fa quello che viene detto e niente in più. Non perché è pigro, perché non pensa. C'è quello pigro, ma io sto parlando di una buona volontà. Non pensa perché i genitori non ne hanno mai fatto pensare. E quindi lui non impara cosa serve, cosa serve. Lui non sa cosa serve. Allora, non ha iniziativa, non sta cercando di cosa serve, e questo è grave. Quindi, quello che sarebbe un traguardo, io voglio che lui può arrivare a gestire la giornata senza tanti, tanti comandi, per modo di dire. Come si fa questo? Primo passo. Raramente devi mai dire a un figlio di fare un lavoro nuovo senza aver prima mostrato a lui come. Ok, senti, tu sei grande, adesso tu sparecchi e pulisci la tavola. Ma se non insegni, come che pulirà la tavola? Bene o male? Male. Ok, senti, tu sei grande, devi tu spazzare per terra. Ma spazzerà bene o male? Cioè, io ho visto qui anche i ragazzi che spaziano all'inizio e loro lunghe, cioè, no, cioè scusate, non sanno spazzare. Non sanno spazzare. Spazzare, c'è un modo di spazzare e c'è modo. Io come lavoro, lavoravo in un grandissimo negozio gigantesco, dovevo spazzare tutto il negozio, era gigantesco, tutte le sere. Ho imparato a spazzare. Vari lavori ho dovuto spazzare. E c'è modo di spazzare. Efficace, buono. E c'è modo che non è efficace, non è buono. Si tira la terra, no? E lascia metà che cade, no? Però, quindi non dai un lavoro. Non dici, ok, adesso tu pulisci la tavola. Senti, vieni, voglio insegnarti a pulire la tavola. Voglio insegnarti a spazzare. Tu mostri, nota questo, adesso prova tu. No, guarda, devi tenere più così e devi tirare più velocemente, passi corti. Cioè, devi mostrare spiegando ogni piccolo passo. Questo richiede molto impegno che spesso è più facile solo lasciar fare. E così loro imparano a lavorare in modo non buono. Perché è molto lavoro insegnare a lavorare bene. E cosa stai insegnando a loro oltre a quel lavoro? Quando tu prendi tempo. No, guarda, guarda come stai facendo. Ok, dammi la scopa, guarda qui. Adesso prova tu, ok. Cosa stai facendo di diverso? Nota. Ok, guarda ancora. Fai tu. Cosa stai facendo di diverso? E stai lì mezz'ora finché non capisco. Cosa stai insegnando loro, oltre a come spazzare?
La pazienza, la mansuetudine.
Ok, stai insegnando la mansuetudine di ricevere guida. Ok, che è importantissimo nel lavoro, ok? Perché ci sono tanti dipendenti che non apprezzano quando il dottore spiega come fare, ok? Stai insegnando un'altra cosa, cos'altro stai insegnando?
Osservare bene.
Ad osservare? Cosa sto facendo? Non lo so. Poi li dici tu. Allora, non impara mai a osservare. No, non te lo dico. Guarda. Allora, devi imparare a osservare. Scusami, la pigrizia naturale vuol dire che il figlio non vuole osservare. Quindi lo dici tu e non prende l'impegno di osservare. Quindi non diventa bravo a imparare. Ok? E alcuni di voi in certe attività avete visto giovani che vengono a lavorare e non sanno fare niente. Io ho visto un ragazzo che ha preso l'occhio. Dopo anni di dire guarda, osserva, ed è bello che uno ha occhio, ma richiede anni di dire, nota questo, nota quello. Nel mondo di lavoro, quanto vale di più uno che osserva attentamente per capire? È un grande beneficio nella vita. Quindi insegna come lavorare bene, come lavorare velocemente e come lavorare in modo completo. Completo. Per esempio, ok, devi tu pulire la cucina senza tante guide. Cosa vuol dire per tanti ragazzi, figli? Lavare i piatti, e il banco è sporco, per terra è sporca, cioè mille cose non sono fatte. L'immondizia sta traboccando perché hanno pulito i piatti, quindi hanno fatto la cucina. No, fare la cucina non è i piatti, è tutto. Mettere via tutto, pulire sia tavolo che banchi, spazzare per terra, essere sicuro che l'immondizia è vuota. Cioè, questo è pulire la cucina. E insegnare è molto fatica. Quindi, sì, allora hanno fatto la maggioranza, arriva la mamma, finisce le cose e così cucina è fatta. Ma non è allevare i figli. Bene. Che loro capiscono. Quindi, se si parla di portare fuori le immondizie, di come fare in modo veloce, di non solo vagare dappertutto nel giardino, no, stai lavorando, non hai tempo libero. Quando hai un lavoro, fai il lavoro, finisci il lavoro. Ma non importa, no, importa. Lascia avere tutto quel tempo libero che vuoi, ma importa che lui a lavorare bene. Quindi, quando porti fuori la immondizia, tu vai, porti, chiudi, torni a casa, ok, e hai il prossimo lavoro. Poi finisci, puoi avere il tuo tempo libero. Invece di che lui prende l'abitudine di fare tutto con tanto tempo e gli stai insegnando a lavorare male, a non concentrare su quello che c'è da fare. Quindi prima cosa, insegni i lavori al figlio. e poi lui sa fare. Seconda cosa, insegna al figlio, lo aiuta ad organizzarsi nei lavori. E questo è molto importante. Lui sa fare questi, a 5 anni, lui sa fare 5 lavori. A 10 sa fare 40 lavori. Ok, tu prendi i suoi lavori e dici, senti, mettiti un programma, gli spiega la differenza fra lavori. Se lui deve apparecchiare per pranzo, va bene se lo fa alle 15 di pomeriggio? No, no. Se si mangia a 12 e mezza, quando deve apparecchiare? Cosa?
Prima,
sì, prima. Deve essere fatto non a 12.30, deve essere fatto entro 12.20, 5 minuti prima di essere fatta. Quindi tu aiuti a lui a capire, ok, tu devi apparecchiare e quanto tempo ci vuole? Non lo so, ok, tu apparecchi ed io tengo il cronometro e vediamo. Aggiungiamo qualche minuto perché a volte è un po' più complicato e ti ha voluto 6 minuti, diciamo 10. E non vogliamo arrivare che stiamo sedendo e tu stai ancora facendo. E quindi devi apparecchiare per cena alle 19.30, dipende. Ok, per le 19.25 deve aver finito, a che ora devi iniziare? Ok, scrivi giù quello. Tu lo aiuti a capire perché alle 19.15 devi iniziare, per esempio, in questo esempio. Ok? Allora, certi lavori si deve fare a un certo orario. Altri lavori non sono così fissi, devi pulire il bagno, che a 8 anni è già grande da pulire il bagno. Devi pulire il bagno 2 volte alla settimana, martedì, può essere martedì, mercoledì fra quelle 2 e venerdì sabato, per dire. Lì puoi scegliere tu, mattina, pomeriggio, ok? Devi fare, ma puoi scegliere quando. Poi ci sono lavori tipo portare fuori le immondizie da noi, c'è il giornate che passano, quindi deve essere fatto la notte prima, non dopo che è tempo di andare a letto. Ho dimenticato! Ok, c'è una conseguenza per quello, no, tu devi ricordare. Però il punto è che, ok, ecco il tuo elenco di lavori, hai 5 anni, hai 8 anni, hai 12 anni, in base all'età, un elenco sempre più grande, e parleremo del valore di quello. E lui deve farsi un programma. Lui deve fare un programma che porta a voi genitori e insieme guardate se è realistico o no. E ai primi tentativi non sarà realistico. Però lo stai aiutando ad imparare a fare che cosa? Autogestirsi nella vita. A vedere in grande e organizzare questo, però non posso fare quelle 9 cose, non c'è tempo, quindi devo fare questo un giorno prima, questo posso rimandare perché quel giorno c'è meno impegno. Cioè tu, lavorando con lui, lo aiuti a diventare bravo ad autogestirsi. No, sai, serve tagliare l'erba, vai a tagliare l'erba perché tu hai detto, ma non ha dovuto pensare. Invece a 10 anni è già grande da dire tu guarda l'erba e quando comincia a crescere tu tagli l'erba, che lui deve notare, lui deve notare, non che tu lo dici. Scusami, a 10 anni ha occhi anche lui, probabilmente funzionano meglio dei tuoi, ok? Poi dare a lui il suo elenco di lavori che dovrebbe aumentare man mano che cresce e sono i suoi lavori. Tu non devi dire a lui. È assurdo che un genitore, un bambino che ha 7-8 anni, dice al figlio che lo devi fare ogni giorno. Il figlio dovrebbe avere il suo elenco e dire, no, questi sono i miei lavori. Ricordate la famiglia con le galline, anche altri animali, e vedevo questo ragazzino 7 anni portare l'acqua, e che è lontano, cioè secchio di acqua, la gallina, e chiedo al fratello più grande, ma cosa fa? La gallina, tocca a lui stamattina. Ma chi gli hai detto? E lui mi guardava come chi gli ha detto? A un 7enne, eh? Chi gli ha detto? Ma nessuno gli ha detto, è il suo giorno. Sì, ma chi devi ricordare? E lui, ma signor De Felice, nessuno gli ricorda, è il suo giorno. Ma da quale pianeta vieni tu? Ma non capisci cosa vuol dire responsabilità, signor De Felice? È il suo giorno. Lui deve organizzarsi per conto suo, nessuno dice nulla a lui. A 7 anni nessuno dice nulla? No! È la sua responsabilità. Questo sono genitori. Un'altra cosa. Magari hai lavori che a te piace fare e li fai tu. Aspetta che i figli sono cresciuti e vanno fuori casa. Fai fare ai figli. No? A me piace fare questo, a me piace fare quello. E li fai tu. Ma scusami, il tuo ruolo è di allevare tuo figlio. E lascia stare che fra pochi anni saranno fuori casa, puoi fare tutti gli anni che vuoi. Molto spesso facciamo noi perché è più facile, perché mi piace quel tipo di lavoro. Invece no, io devo preparare mio figlio per la vita. Ok? Un'altra cosa. Ho menzionato che spesso trasciniamo dentro modi di pensare che non sono da Dio. 150 anni fa e in tutta la storia dietro a quello. Solitamente, quando lavorava a livello pratico per aiutare in casa o nei campi, un figlio di 8 anni, 0, qualcosina o tanto. Per tutta la storia del mondo, per proprio sopravvivere, i figli a 8 anni già lavoravano tanto. Tanto, c'era tanto da fare. Qualunque cosa che volevi dovevi fare tu. Vuoi carne stasera? Devi catturare la gallina, uccidere, togliere tutte le penne, no? Bollire, cucinare, prendere il legno, fare il fuoco, cioè stare lì, dare aria al fuoco. Cioè, era un lavorone. Lavare i vestiti, cosa vuol dire lavare i vestiti prima della lavatrice? Come si lavava i vestiti? Lo sai? No. Tutto, ogni capo a mano, ogni pezzo a mano. C'era questo pezzo di metallo ondolato, dovevi strofinare e sciacquare e ondolare, strofinare sopra e poi sciacquare nell'altra vasca per togliere il sapone. Oh!
Per i ricchi il metallo.
Cosa?
Per i ricchi il metallo.
Sì, per i ricchi il metallo, sì. Ehi. Allora, sopravvivere all'epoca. Prendere dentro grano dai campi, si tagliava, si scottava, si vagliava, tutto a mano. E i figli erano molto più maturi, erano pronti ad essere genitori a 16 anni. Adesso un 16 anni genitori, ma stai scherzando? Un 26 anni spesso non è pronto, letteralmente, anche se è già sposato. Allora, dobbiamo capire la mia mentalità, che hanno bisogno di giocare e gli dai qualche lavoretto, non è da Dio. Questo tu hai ereditato dal mondo. Ma devono studiare. Sì, ma chi esclude studiare e anche lavorare? Un'altra cosa. I figli di oggi, in genere, se avete contatto con quelli tutti intorno a noi, si sentono sulla media molto legato alle loro famiglie o sono molto distaccati dalle loro famiglie? Molto distaccati, molto distaccati. Perché questo? Perché quando la famiglia fa per te ma tu non fai per loro, tu non ti senti legato alla famiglia. Quando la famiglia fa per te, i genitori fanno per te ma tu fai ben poco per loro e loro non dipendono da te. E se tu non fai i tuoi lavori, qualcun altro copre per te. Tu non senti legato alla tua famiglia. Quello che ci lega è quando mi impegno per il bene degli altri. E questo crea, quando ho insegnato bene, crea un amore per loro. Perché io sto facendo, un buon genitore fa lavorare il figlio per il bene della famiglia. E ringrazio il figlio e il figlio riconosce la mia famiglia dipende da me. E questo crea amore, crea maturità, unisce la famiglia. Un scadente genitore fa per il figlio, no, tu devi studiare e poi ci penso io. Così il figlio dipende dai genitori e i genitori si sentono soddisfatti nella carne, ma non stanno mica allevando i figli. Quindi La mentalità che noi prendiamo dalla società è di dare molto poco da fare ai figli e molto poco di serio. Perché è molto più facile fare noi, è molto più veloce fare noi, viene fatto molto meglio se facciamo noi, soprattutto all'inizio, ed è meno fatica perché non vogliono, perché abbiamo viziato loro e quindi e sono sfaesati e quindi cerchiamo di far fare e non fanno alla fine, faccio io. E gli diamo lavori simbolici e crediamo di far cosa. A che età può un figlio o figlia cucinare per la famiglia? Cucinare seriamente. A che età? 8? Ma dovrebbe? Non dovrebbe solo sapere, dovrebbe fare. Ok, ogni settimana 3 volte su 21 pasti, 3 volte tu fai la cena. 3 volte alla settimana fai la cena. È un impegno. Ma un 8enne è ben capace. E avrebbe bisogno. Perché quanto spesso mangiamo tutti i giorni? Questo è un modo che quel figlio, quella figlia, sta servendo la famiglia. Sta imparando la soddisfazione a vivere non per se stesso. Anzi, domanda. Secondo punto che volevo dire. Una parte importante di allevare i figli è di aiutarli a maturare. Di natura, segnate questo, di natura figli non maturano, non in modo ricco. Allora, aiutatemi, questo è importante, aiutatemi a fare una definizione di che cos'è maturo. Cos'è una persona matura? Comprende vari punti. Io ho scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho scritto 9 punti. Vediamo se possiamo insieme toccare quali sono alcuni aspetti di essere veramente maturi.
Affidabile.
Come?
Affidabile.
Ok. Affidabile. Ok. 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 Affidabile che fa quello che dice. Ok. Questo, cosa hai detto?
Uno che si organizza.
Uno che sa organizzarsi per fare il giusto e necessario da sé, senza devi stare sempre lì, ok?
Penso agli altri.
Ok, stra importante, pensa agli altri, pensa agli altri, non vive per sé. Una persona matura vive per gli altri. Cosa fa un genitore matura? Vive per la famiglia. Cioè, la maggioranza di tutta la sua vita è per gli altri. Quindi, si trasmette questo. Non è automatico. Le coppie di oggi che si sposano, la maggioranza non sono maturi e litigano perché ma toccava a te, non toccava a te. Ognuno vuole vivere per sé. Cercano di spiazzare i figli dove possono e litigi in casa perché non vivono per gli altri. Ok? Vivono per gli altri, poi?
Pensa al domani.
Ok. Saggezza. Che vuol dire valuta le decisioni. Saggezza, come ho scritto io, nel valutare e prendere decisioni con saggezza, considerando i vari fattori, riconoscendo dove c'entra la sua carne, sapendo chiedere consigli, non da coetanei, ma da persone con più saggezza, più esperienza. E quindi questo è straimportante, ma non è automatico. Uff, quanti adulti prendono decisioni stolti? Perché non hanno mai imparato dai genitori a prendere decisioni, perché i genitori non li fanno coinvolti nelle decisioni, come fare. Altre cose? Per essere maturi. Ok, che faceva parte della saggezza. Ok, ho scritto saper controllare le emozioni. Avete mai sentito di adulti che o piangono o scattano, cioè vivono con le emozioni senza controllo? Imparare a controllare le emozioni, imparare a sopportare gli altri, invece uffa, non mi sopporto, non lo sopporto, no, imparare a sopportare, questo fa parte, imparare a vivere bene i rapporti, imparare a non essere chiuso, ma essere più trasparente. Se i genitori non sono trasparenti, imparare ad essere trasparenti, che fa parte di essere maturo. Imparare a comunicare bene. Comunicare bene. e imparare a vivere per gli altri, all'inizio per la famiglia quando uno è piccolo e man mano anche per altri al di fuori della famiglia, che lui vede questo come parte della vita, una parte grande, una parte bella. Non, ok, ho fatto il mio dovere, adesso posso vivere per me. No, di trovare, imparare a lavorare. Imparare a lavorare perché Dio non ha dato il lavoro come punizione. A che punto ha dato il lavoro all'uomo? Prima o dopo il peccato?
Prima.
Lavoro non è una punizione. Lavoro è qualcosa, un privilegio che ci fa assomigliare a Dio. Gesù dice, mio padre opera fino ad ora. E anch'io faccio le opere del mio padre. Lavorare non è un peso. Lavorare è un privilegio. E quindi stiamo insegnando ai figli di vedere il lavoro come un privilegio? Scuola è per loro. Lavoro è per gli altri. E dobbiamo insegnare loro a lavorare. La scuola non insegna quello, spetta a noi. Ok, ma un ostacolo era aiutarli a maturare, vederli piccoli. Ma sono ancora piccoli, cresceranno. Sperando nella bacheca magica che un domani cresceranno. No, Dio dice, genitori, padri, allevateli. Non è che cresceranno. Abbiamo conosciuto migliaia di persone. Non si cresce automaticamente. La maggioranza degli adulti non sono maturi, non sono mai cresciuti. Quindi dobbiamo avere chiari traguardi e cercare di, ok, questo dobbiamo spingere. Poi un'altra cosa, ai pasti. Un problema quando c'è più figli con un piccolo che è notevolmente più giovane degli altri, che si concentra sui grandi, ma lui è piccolo e non si coinvolge lui o lei perché è così più giovane degli altri, che è un altro livello di comprensione, e tende a parlare al di sopra, pensando a questo piccolo come no, ma è piccolo. Cerchiamo di investire nei grandi. Quando sono più grandi, cosa facciamo? Insieme di età, tendiamo, soprattutto se vengono ospiti, tanti discorsi, loro vanno a giocare. Va bene, se hanno 3 anni va bene, ma se hanno 8 anni, 9 anni, no, restate a tavola, ascoltate se non è proprio privato, e poi domani ne parleremo. Perché un bambino di solito, quando ci sono questi discorsi fra adulti, ascolta o fa le sue cose? Fa le sue cose. Tanta fatica! E non stiamo aiutando loro ad avere discernimento, a pensare, a valutare. Sono proprio quelli discorsi che... No, tu ascolti domani, ne parliamo e voglio sapere cosa hai capito. E devono ascoltare attentamente, se vogliono anche prendere appunti. Allora, tu chiedi agli ospiti, senti, va bene se ascoltano loro? E il 90% delle volte andrà bene. E l'indomani, a cena, come famiglia, parlate di quel discorso. Allora, cosa hai detto di questo? Cosa hai detto di quello? Cosa hai capito di quello? E cosa vuol dire? E dove porta? E quali sono i principi? E diventa un'opportunità da Dio ad aiutare il piccolo che avrebbe preferito leggere o giocare a crescere. A pensare, di natura non voglio pensare a questa roba, voglio godermi, voglio divertirmi, non voglio impegnarmi. Oppure ascolto come spia, ma nessuno mi interroga e ho le mie idee storte. È un impegno importantissimo aiutare il figlio ad ascoltare e valutare. E un figlio a 8 anni può ascoltare la grande maggioranza di tutti i discorsi dai adulti, perché sono ottime opportunità per lui o lei di imparare a valutare e a pensare alla vita. Quindi questo è importantissimo. È importante che la compagnia non sia maggiormente coetanei. Va bene coetanei, ma se maggiormente coetanei, dove imparano a valutare a fondo? Che fanno loro discorsi a loro livello, che va bene come amicizie, ma hanno bisogno di avere contatto con adulti, i genitori, ma anche altri, dove fanno discorsi. E qui vedo una mancanza in me e voglio crescere. Il Signore mi sta mettendo sul cuore questo. Quando sono con ragazzi, voglio io essere più attento a fare discorsi seri. E non solo discorsini, no, voglio fare discorsi veri. Perché voglio appoggiare i genitori nel aiutare i figli a crescere, a valutare, a imparare saggezza, a poter valutare e discernere. E noi possiamo aiutare gli uni gli altri in quello. Io voglio crescere in questo. Quindi, una cosa importantissima è di aiutare i figli ad essere maturi. E elenco quello che avevo scritto io per maturo. Non è un elenco esauriente, ma essere responsabile, avere autodisciplina, di mettersi da fare in quello che serve senza essere sempre spinto. Vivere per il bene degli altri. Questo è maturo. E non inizia quando hai 18 anni, inizia quando hai 6-7 anni. Avere iniziativa, vedere e fare per conto suo. Sta camminando, vedi cose fuori posto, o quello è fuori posto. L'inizio, non è solo il suo elenco, ma lui fa parte della famiglia. E si ferma e mette a posto. Cioè, questo è importante, di trasmettere questo. Un modo di fare quello sarebbe, ok, ogni settimana, 2-3 volte, vogliamo fare una specie di gioco dove voi andate in giro cercando cose che servono fare, che non sono sui vostri elenchi. E fate, e poi tornate a dirci quello che avete fatto. Quindi loro devono andare e cercare cosa serve, e vedono cose fuori posto, vedono erbacce nell'orto, vedono cose che sono non messe via, quello che sia, e loro vanno a fare. E dopo ci sono anche premi, perché state insegnando loro che cosa? Ad osservare per conto loro. Perché vogliamo questi occhi, giusto? Vogliamo questi occhi. Io sono stato dottore, ma quando hai un lavoro e tu lasci un incarico e tu vai via, hai qualche impegno e torni, e sta lì facendo nulla e dice, cosa fai? Non ho finito quel lavoro. E non mi ha detto altro. E ti tiri i capelli. Ma guarda quei pallet di là, bancali, devono tutti essere vuotati. Non hai pensato? No. Mi hai detto di fare quello, l'ho fatto. Ma quando hai finito? 3 ore fa? Tu sei stato seduto per 3 ore? Non ho camminato un po', era un aiato. Il dottore, ah! Questo, chi sono i genitori di questo? Non hanno insegnato lui ad avere gli occhi. No? Senti, vieni qua. Ti mando a casa, ok? Però quando vai a casa, scrivi ai tuoi genitori che non hanno fatto un buon lavoro. Mi raccomando, scrivi ai tuoi genitori per nome mio. Non hanno fatto un buon lavoro e non ti assumo. No? Scusami, tocca ai genitori di insegnare questo. Allora, di natura un figlio prende la via più facile o più difficile? Di natura. È una domanda molto difficile. Quindi, è più facile a tavola divertirmi, leggere o fare quello che voglio io o ascoltare con concentrazione i discorsi grandi per me? Cosa è più facile? È più facile divertirmi o vedere cosa c'è da fare anche se non mi hanno detto? Cosa è più facile? Spetta ai genitori di trasmettere. Ok? Poi, un'altra cosa, un altro campo, responsabilità. Di trasmettere a loro che lavoro, responsabilità non è una cosa brutta. Ho menzionato, ma voglio concentrare su questo. Dio ha creato l'uomo per lavorare, è quello che dobbiamo fare. Allora, lavoro non vuol dire solo per soldi. Lavoro vuol dire fare del bene per gli altri. Un uomo va a lavorare per guadagnare per gli altri, per la propria famiglia e anche per altri. La mamma, la moglie, cura tutto per gli altri, la famiglia e anche altri. I figli crescendo imparano questo. Conosco una famiglia che una volta la mamma ha detto della figlia che aveva 15 anni, no, non voglio che debba lavorare perché poi dovrà lavorare tutta la vita. Per adesso voglio che possa avere tempo per sé. Cosa stava insegnando questa mamma alla figlia? Che lavoro è terribile. È una prigione. Un domani per forza sarai in quella prigione, ma per adesso ti lascio libera finché puoi. stavo maledicendo la figlia ad essere scontenta tutta la vita. Invece di dire, vieni con me e lavoriamo insieme. Quali sono alcune evidenze che il tuo figlio sta in una brutta condizione per quanto riguarda la maturità a qualunque età questo? Se un figlio è annoiato, questo è un brutto segno, è un bruttissimo segno. Perché essere annoiato è un bruttissimo segno? Cosa dimostra?
Ok.
Vuol dire vogliamo soddisfare la carne. Allora, un esempio pratico. Un adulto purtroppo può fare questo. Apre il frigo, pieno di cibo. Non c'è niente da mangiare. Come non c'è niente da mangiare? C'è tanto da mangiare. Ma perché dici quello? C'è cibo.
C'è niente di pronto.
Anche se ci sono alcune cose pronti, ma vuole solo qualcosa di speciale in quel momento. Quindi non è solo fame, vera fame, mangi. Tu vuoi soddisfare la carne. Una scena, dico donna, ma potrebbe essere un uomo, apri l'armadio pieno di vestiti. 4 stagioni. Non c'è niente da portare. Come non c'è niente da portare? Ci sono più capi di quanto potrebbe mai portare. Vuole soddisfare la carne. Un figlio con una casa e un garage pieno di giocattoli. Non c'è niente da fare. Pieno di giocattoli, non c'è niente da fare. È sempre un segno di voler soddisfare la carne. Un genitore malvagio, oh amore, magari questo. Un genitore porta il cibo, non mi va. Oh, cosa vorresti? Quel genitore è malvagio. È malvagio. Perché sta insegnando al figlio di soddisfare la carne. Che vuol dire che quel figlio non sarà mai contento con il coniuge, non sarà mai contento con la vita. Quel genitore sta spingendo il figlio su una via di maledizione. Perché sta insegnando al figlio di dare spazio alla carne. Quindi, un'altra cosa che dimostra un cuore grave è quando un figlio o figlia fa lo stupido. Lo stupido, lo chiamo così perché ormai è stranormale. Stupido, fa ridere solo per far ridere anche cose non buffe, perché non c'è cose di seria nella vita. E quindi si fa lo stupido. Questo è un gravissimo segno nella carne di questo figlio, del cuore. Un figlio che si arrabbia, si agita facilmente, è un bruttissimo segno. Quando tu stai maturando, quando stai vivendo per gli altri, non ti agiti facilmente per niente. Perché tu stai cercando una soddisfazione più profonda che gli altri non possono ostacolarti. Quando tu cerchi soddisfazioni facendo per gli altri, è raro che qualcuno ti ostacola. Quando tu cerchi soddisfazione per la tua carne, facilmente qualcuno ti ostacola. Pensate a questo. Quando tu cerchi soddisfazioni servendo, sacrificandoti per gli altri, chi ti ostacola? Raramente. Quando tu cerchi di soddisfare la tua carne, 1000 cose possono ostacolarti. Quando ci sono scontri fra fratelli o anche amici, ma questo dimostra un cuore dove c'è molto cercare di soddisfare la carne. Quindi, dobbiamo capire, questi sono brutti segni, sto mancando io come genitore. Mio figlio sta vivendo troppo per la carne, sto mancando molto, non sto allevando nella disciplina, nell'ammonimento del Signore. E grazie a Dio possiamo riconoscere e cambiare direzione. Allora, vi faccio un esempio. Immaginiamo una coppia. La moglie tedesca, facciamo questo esempio, tedesca. Papà va al lavoro e la mamma dice a Giorgino, che ha 5 anni, senti, facciamo un strudel per papà. Strudel, sai, è una cosa tedesca, speciale. E quindi loro si mettono a fare questo strudel. Lei avrebbe potuto fare, sono ignorante di come fare strudel, avrebbe potuto fare in un'ora. Per aiutare lui ci vogliono 2 ore, però prende 2 ore. Ogni passo aiuta lui, ha 5 anni lui. ok, adesso mescola questo, no, dappertutto, dobbiamo fare di nuovo, perché, cioè, però, nell'arco di 2 ore, rifacendo 7 volte, hanno fatto uno strudel. E viene discreto, commestibile. Papà arriva e la mamma dice, sai che oggi io e Giorgino ti abbiamo fatto uno strudel. Il papà, oh amore, vieni qua, grazie, sono molto grato a Dio, grazie per questo, stai crescendo. Un altro giorno, senti, hai visto tutte le erbacce nell'orto, andiamo fuori. Per 2 ore, lui ha 6 anni, non è piccolo, e togliamo le erbacce. Tu fai i piccoli, io faccio i grandi. E papà sarà molto contento. Torna e la mamma dice, abbiamo una sorpresa per te papà. Cosa? Vieni fuori. E lui va fuori, l'orto! E lui fa grandi storie e il bambino è contentissimo e domani è disposto a lavorare 3 ore. Sta lavorando per gli altri. E così lui trova che c'è gioia a fare per gli altri. E poi si arriva dove lui va da solo, senza la mamma, a fare, togliere le erbacce dall'orto o fare questo o fare quello. E lui impara, la mia famiglia dipende da me. Eri bello, una malvagità che la società ha inculcato nella testa di tanti genitori, che un bambino di 8 anni è piccolo e deve giocare, studiare e giocare, rubando da quel figlio il privilegio di cominciare a maturare quando ha già 3-4 anni. Un bambino di 2-3 anni, se la mamma deve stendere tutti i vestiti, a 2 anni insegna a lui di stare lì al cesto e ogni capo lui alza e dà alla mamma e lei prende da lui. Quindi lui sta lì 20 minuti e prende un capo, lo tiene e la mamma mette questo e prende da lui, mette il prossimo, lui ha un altro e lui impara a stare lì sodo lavorando per aiutare la mamma e impara che, e lei dice, oh amore grazie, adesso andiamo a fare questo, non chiede a un 2-3 anni di fare un elenco, insegna a lui a lavorare, insegna a lui che è bello lavorare, abbiamo questa mentalità di lasciare giocare tutto il pomeriggio, va bene per un 3 anni se ha fatto, ma non un 5-6 anni. Questa mentalità viene dalla società, non viene da Dio. Come Dio ha creato il mondo, pensate, come Dio ha creato il mondo, fino a non tanto fa, per secoli il mondo era maggiormente agricoltura e artigianale, ok? La maggioranza delle persone lavoravano sia in campo agricoltura o natura, pescatori, boscaioli o artigianali. Che vuol dire? I figli aiutavano da piccoli. Un 8enne aiutava tantissimo, un 12enne era pronto ad andare a fare apprendistato, lavorare in tempo pieno. Allora, non sto dicendo di non fare la scuola, ma sto dicendo questo è come Dio ha creato il mondo. La nostra società, che è sotto la guida di Satana, che è il principe del mondo, vuole ostacolare che i figli diventino maturi, perché questo ostacola crescita spirituale per quello che Dio salva. E ha inculcato la società a credere che i bambini devono studiare e avere il tempo libero. E così i figli non diventano maturi, non imparano a vivere per gli altri, sono annoiati, fanno lo stupido, a 20 anni fanno lo stupido. Riempiono la vita con tante sciocchezze, stupidaggini, non sanno sacrificare per il bene degli altri, non si sentono legati alla famiglia, tutti perché il modo di crescere è molto, molto sbagliato. Allora, la mentalità che abbiamo di lasciarli finché non combinano, di lasciarli ore a fare quello che vogliono loro, senza un programma, lasciando loro decidere come investire il pomeriggio, per loro, questa mentalità viene da Dio o viene dal mondo? Non è da Dio. Non è da Dio. Assolutamente non è da Dio. È dal mondo. Ma stiamo valutando come stiamo facendo o abbiamo assorbito l'acqua in cui siamo cresciuti? Facciamo noi? facciamo lavoretti per loro e ci vantiamo, ma lui fa questo, lei fa quello. Sì, ma nell'arco di una settimana quante ore al giorno sono? Ehi, ma studiano, hanno tempo. Scusami, i lavori possono essere molto attivi. Ma lavori insegnano la gioia di fare e far parte della famiglia? Così dice la Bibbia. In Atti Paolo cita Gesù: è più beato ricevere e fare per te che fare per gli altri. Com'è quel versetto? Qualcuno può aiutarmi? Com'è quel versetto? È più beato dare che ricevere. Così dice il mondo per tutte le età. Così dice il mondo. È più beato fare per te che per gli altri. Quale mentalità abbiamo con i nostri figli? Loro vivono con la gioia di dare per gli altri? O vivono facendo loro doveri, ma non vedendo l'ora di fare per loro? Perché conosco tanti adulti che fanno i loro doveri e non vedono l'ora di finire per vivere per loro stessi. Così dice Dio in Tito: Cristo ha salvato un popolo particolare affinché siano zelanti nelle buone opere. Una passione. Allora, un non credente non può avere una passione per le opere per Dio, ma un non credente può avere una passione per le opere per gli altri. Quello sì. Stiamo trasmettendo quello? Quanto è importante di non prendere in nostra mentalità. 90% delle volte non abbiamo mai valutato la mentalità, è solo quello che ci arriva. Ma è importante. Aiutatemi. Non ho figli biologici, quindi aiutatemi, sono un povero ignorante. Quante volte posso crescere lo stesso figlio? Quante volte? Una volta. Non posso rifare. Non posso arrivare a 16 anni. Oh no, oh no. Oh, non c'è problema, inizia dal capo. Non si può. Non si può iniziare dal capo. Non si può iniziare dal capo. Quello che hai fatto, hai fatto. È importante, mentre sono piccoli, di veramente fermarti. Questo modo di pensare, da dove l'ho preso? Rispecchia veramente quello che Dio insegna? Veramente sto facendo il massimo, non il minimo. Avete mai visto un figlio o un adulto? Avete mai visto un figlio che cercava di fare il minimo? Fai questo lavoro e fai il minimo. Sai cosa succede? Diventa un adulto che fa il minimo. Il minimo come marito, il minimo come genitori, il minimo come credenti, il minimo come padre, il minimo come madre. Fa il minimo, così può fare per sé. Scusami, non è che cambia. Questo è il problema nella società di oggi, che siamo pieni di adulti che ognuno fa il minimo per fare per sé. Perché non hanno imparato la gioia di vivere per gli altri, essere zelanti nel fare del bene. Perché i genitori hanno bevuto l'acqua di credere, ma studi, adesso devo avere tempo per sé. Ma non è allevare nell'ammonimento e nella disciplina del Signore. Quindi la mia preghiera è che possiamo dire: Signore, questo è un impegno incredibilmente importante, è molto molto grande, ed io voglio valutare ogni aspetto di come vedo questo. Non voglio solo fare perché a me sembra quello la cosa giusta, perché scusami, abbiamo tutto pensieri senza valutare che sono lì, vivono. Abbiamo tutti i pensieri, non sempre ben pensati, ma abbiamo tutti i pensieri. E voglio incoraggiarci a pensare. A pensare: Signore, certo, se mio figlio non, e questi sono alcuni campi, non impara ad essere autogestito, se non impara ad organizzarsi, se non impara ad essere veramente maturo con tutti quei campi che abbiamo detto, se non impara a vivere bene i rapporti con gli altri, se non impara ad avere saggezza nel prendere le decisioni, vera saggezza, oh Signore, la sua vita sarà terribile, come lo è per tanti. Ma Signore, da chi dipende se lui diventa così? Dipende da noi genitori. Questo è proprio quello a cui ci ha chiamato. Io devo dire che leggendo e vedendo questo elenco che ho scritto, ho detto, Signore, io vedo campi in cui io voglio crescere. Altro che trasmettere, io vedo campi in cui voglio crescere io. Ma poi voglio trasmettere. E io voglio invitarci a crescere insieme. E crescere nel curare i doni meravigliosi che Dio ci ha dato nei figli. E fare come Dio insegna per aiutarli ad avere la vita più benedetta possibile. Quindi uniamoci per appoggiarci, per stimolarci, per aiutarci a notare, per crescere insieme in questo privilegio e questa responsabilità. Per chi ha figli già cresciuti, cosa c'entra? Per chi non ha figli, c'entra che io posso notare per essere un appoggio. Posso notare per essere un appoggio. E questo è importante. E vogliamo fare quello. È un privilegio crescere i figli. È grande. È un privilegio che per grazia, nonostante le nostre debolezze, vedere il frutto. E preghiamo di avere molto frutto per il loro bene e la gloria di Dio. Preghiamo. Padre, che immenso impegno, è una responsabilità troppo grande. Io che aiuto in questo campo sento il peso ed io non sono capace a portare questo peso da solo, ma non sono solo. Oh Gesù Cristo, e tu non ci dai comandamenti gravosi, tu ci provvedi il necessario per ubbidire ai tuoi comandamenti. Allora certamente in questo campo serve il rinnovamento della mia mente, dei nostri menti, quello sì. E dobbiamo combattere contro la carne, perché fare in modo giusto non è facile, Signori, non è facile. È molto più facile fare la via più facile, che non è mica questa. Però questa è la via giusta. Tu, amando i nostri figli molto più di quanto li amiamo noi, ci comandi di prepararli per la vita affinché possano avere una vita bella, benedetta. Tu ami i nostri figli molto più di quanto li amiamo noi e tu ci insegni come crescere questi figli. Tu hai affidato loro, a noi la loro crescita e ci insegni come fare. E abbiamo mancato spesso. Prego che possiamo riconoscere, confessare e accogliere il perdono per riprendere nei campi in cui c'è da crescere. Grazie per lo Spirito Santo, grazie per la Tua parola, grazie per insegnamenti, grazie per l'appoggio l'uno degli altri. Opera in noi, prego la Tua benedizione per la Tua gloria e per il vero bene dei nostri figli. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.